Allora, il 3 dicembre abbiamo iniziato a vedere, a studiare un attimo la lettera di Giacomo, questo uomo straordinario, e speriamo di ricordarci ancora qualcosa di quello che abbiamo imparato in quell'occasione. Abbiamo visto che come autore di questa lettera era un uomo che era definito ginocchia di cammello, perché era un uomo che forse probabilmente aveva trascorso più tempo in ginocchio che in piedi, ed era un uomo che andava al tempio e pregava per il popolo, e quindi tutto questo ci dice qualcosa di particolare, di importante forse anche per la nostra vita. E abbiamo detto, e lo ripeto, che la lettera di Giacomo è una lettera estremamente pratica. Non ci sono grandi cose teologiche, da un certo punto di vista, ma c'è molta pratica di come il cristiano deve fare, deve adoperarsi, come deve comportarsi. Quindi la parola chiave della lettera di Giacomo è la parola fare. Ovviamente non c'è solo questa parola nella Bibbia, ce ne sono altre importantissime, ma Giacomo ci porta questa prospettiva, la parola fare. Allora, avete sotto mano la lettera di Giacomo? Bene, andiamo in Matteo. Andiamo in Matteo per una parabola bellissima e che dà veramente un senso alla lettera di Giacomo. Matteo 21, versetto 28. Gesù dice, Matteo 21, 28, che ve ne pare? Cioè, che cosa ne dite? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse, figlio, vai a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose, sì sì vado signore, ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose, non ne ho voglia, ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Lì c'è poi la risposta. Quindi Gesù chiese quale dei due avesse fatto la volontà del padre, non chi avesse detto la cosa giusta, ma chi avesse fatto la volontà del padre. Quindi il messaggio di questa parabola era, ed è molto chiaro, ed è ciò che vuol dirci Giacomo, le azioni valgono più delle parole. Questo è quello che ci vuol presentare Giacomo. Quindi è una lettera, non so se l'avete riletta, che dopo che la si è letta non si può fare finta di niente, perché va proprio a mettere il dito nella piaga, su cose pratiche, su cose pratiche. Quindi la sfida di Giacomo è essere esecutori della parola, o per usare una parola più vecchia nella traduzione, facitori, e non semplici ascoltatori che poi subito dimenticano ciò che è stato detto. Quindi, studiando Giacomo, andremo su argomenti quotidiani che toccano la vita di ogni giorno, e questa mattina ne vedremo uno, e poi domenica prossima ne vedremo altri. Ma prima di andare nel tema specifico di questa mattina, credo che sia opportuno, tanto siamo tutti svegli, no? Per ora, di fare un pochettino di studio biblico, ma piccolo piccolo, non spaventatevi, per capire meglio lo stile letterario di Giacomo, così leggendo l'epistola riusciamo a capire meglio certe sfumature. Allora, Giacomo utilizza non so se vi siete resi conto leggendo, delle domande retoriche, cioè di quelle domande che non è che debbono per forza avere una risposta, ma che hanno lo scopo di far riflettere chi legge. Allora, adesso andiamo, perché dobbiamo fare qualche esempio dalla lettera, quindi andiamo in Giacomo, questa volta siamo in Giacomo, e vediamo alcuni esempi di questo discorso. Allora, ad esempio, capitolo 2, versetti 4 e 5. Sta facendo un certo discorso, poi dice: non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede dei regni del regno che ha promessi a quelli che lo amano? Tutta una forma interrogativa, una domanda per far riflettere meglio il lettore. Versetti 14 e 16. A che serve, fratelli miei? Questa è una tipica frase di Giacomo che la usa 16 volte. Fratelli miei. A che serve se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Torneremo su questo argomento poi teologico, ma più avanti. Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? E ci sono altre domande che voi vedrete di questo genere. Poi fa conversazioni immaginarie. Tutto questo sempre per come strumento letterario, in cui crea un dialogo ipotetico con qualcuno. E ancora una volta tutto questo aumenta il livello di interesse di chi legge. 2.18, ad esempio. Uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Ecco, conversazioni immaginarie, come se stesse parlando direttamente con qualcuno. Poi personifica le cose. Parla del peccato come se fosse un animale. Recentemente anche Buffon ha parlato di questo concetto, ha dato dell'animale a qualcuno, ma questo era un altro contesto e forse non era molto ispirato. Va bene. Qui Giacomo parla del peccato come se fosse un animale e si serve di immagini della vita quotidiana. Parla del timone delle navi, di incendi delle foreste, parla di briglie, parla di cavalli, parla di tutti elementi che catturano l'attenzione di chi sta leggendo. Poi cita esempi di nomi famosi come Elia, Abramo, Giobbe, Rab. E un'altra cosa molto interessante, utilizza una forma diretta di comunicazione. Tu, che è un modo efficace di catturare l'attenzione. E quindi io questa mattina voglio imparare da Giacomo e userò questa forma. Anziché dire noi, che comunque va sempre bene in generale, dirò tu, sottintendendo prima di tutto io. E poi non ha paura di parlare con un linguaggio duro. Qualche volta ci vuole. Noi critichiamo i predicatori quando parlano in modo duro e forse a volte lo fanno malamente. Ma qui Giacomo non va tanto per il sottile, su determinati argomenti. Ad esempio, capitolo 2, versetto 20, che cosa dice? Insensato, dice Giacomo. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Capitolo 4, versetto 4. O gente adultera, o mamma mia, Non sapete che l'amicizia del mondo, poi va tutta spiegata, è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E poi lo vedremo al capitolo 5, quando parleremo di più, sul contesto di una bestia che Giacomo chiama l'amore del denaro. Questo è l'arte di Giacomo quando scrive. E forse possiamo chiederci, ma come hanno fatto questi strumenti di arte, appunto, a trovare spazio in una lettera? Molti autori del Nuovo Testamento non scrissero loro personalmente, ma lo dettarono e altri lo hanno scritto. Ad esempio Paolo e Pietro si sono serviti spesso di Sila, di Sila, per scrivere, su carta, sul papiro, la loro lettera. E pare che anche Giacomo abbia fatto la stessa cosa, cioè ha detto verbalmente tutte queste cose e qualcuno le ha messe, le ha ordinate e le ha sistemate per iscritto, in modo che potesse essere una bella lettera circolare che andava su tutta la parte di quegli ebrei che erano nella dispersione. Infatti adesso dobbiamo dire due parole, forse tre, sui destinatari, cioè su questi lettori. La lettera non è indirizzata a una chiesa, non è indirizzata a una persona, come succede per la maggioranza delle lettere, ma è indirizzata a 12 tribù che sono sparse in varie nazioni, tribù ebraiche di Israele. Quindi quella che è chiamata la diaspora ebraica. Tutti gli ebrei che erano sparsi intorno al Mediterraneo. E questi ebrei che optarono di stabilirsi nell'area intorno al Mediterraneo, soltanto a Roma ce n'erano circa 10.000. C'è il ghetto ebraico, non so se l'avete visto, non tanto distante dal Pantheon, lì c'era proprio dove c'erano questi ebrei, ce n'erano circa 10.000. Ma tutti questi ebrei che erano sparsi nell'arco del Mediterraneo tornavano più o meno tre volte all'anno in Israele in occasione delle festività ebraiche. Ma c'era un problema, e qui veniamo al dunque, che assorbirono questi ebrei fuori dalla loro terra, là dove abitavano, assorbirono rapidamente la cultura che li circondava. A tal punto che essere ebrei diventò sinonimo di ipocrisia. Questo era il contesto quando Giacomo scrive la sua lettera. E nella dispersione gli ebrei affrontavano il problema proprio, scusate la rima, dell'assimilazione, cioè del posto dove vivevano. E molti di questi ebrei si sentivano a disagio di essere conosciuti come cristiani. Questo succedeva. E non so se qualche volta succede anche a noi, di fronte a certe situazioni. Forse non abbiamo il coraggio di dire di essere cristiani in certe situazioni in cui ci troviamo, non lo so. A me è successo. Erano troppo rilassati dal punto di vista spirituale questi ebrei, nel loro comportamento. Ecco perché Giacomo tuona e predica sull'etica e sul comportamento. E c'era un problema di base, l'avidità. Erano diventati avidi. La maggior parte di loro aveva lasciato Israele per motivi di affari, in cerca di ricchezze. E quindi, secondo Giacomo, stavano diventando troppo simili ai gentili, cioè a quelle persone non ebraiche e che non conoscevano il Signore. Allora, adesso entrando nei contenuti di questa lettera, una delle prime tematiche su cui Giacomo tuona è l'amore per il denaro. Ecco la cosa pratica. Qualche cosa su cui siamo confrontati quotidianamente. Meglio non parlarne di queste cose, soprattutto dal pulpito, per carità. Come ti permetti parlare di denaro? No, mi permetto perché Giacomo lo fa. E siccome voi avrete letto, io rileggo alcuni passi in una nuova versione, un po' più comprensibile, che è la Tilk, anche se non è perfettamente sempre in ordine con l'originale, ma il senso ce l'ha. Allora, primi tre versetti sono al capitolo 4, ma vi conviene forse ascoltare qui, così seguite meglio, insomma, fate come volete, se volete seguire, leggere lì, non è vietato, non è vietato. Allora, Giacomo, sempre in quelle domande retoriche che abbiamo visto prima, in questa arte, dice, capitolo 4, ma da dove vengono le lotte e i contrasti che ci sono tra di voi? Vengono dalle passioni che continuamente si agitano e combattono dentro di voi. Voi desiderate qualcosa e se non potete averlo, allora siete pronti a uccidere. Voi avete voglia di qualcosa e se non riuscite a ottenerlo, allora vi mettete a lottare e a far guerra. In realtà, voi non ottenete ciò che desiderate perché non sapete chiederlo a Dio. E se anche chiedete, voi non ricevete niente perché le vostre intenzioni sono cattive. Volete sprecare tutto nei vostri piaceri. Questo è quello che sta dicendo Giacomo. Non sono parole tanto dolci, vero? Versetto 13. Voi dite, oggi o domani andremo in quella città e ci fermeremo un anno. Faremo affari, guadagneremo molti soldi. Ascoltate, in realtà voi non sapete cosa accadrà domani e come sarà la vostra vita. Non siete altro che fumo, un fumo che per un po' si vede e poi scompare. Fareste meglio a dire, se il Signore vuole, noi vivremo e faremo questo e quell'altro. Invece continuate a vantarvi e a fare gli orgogliosi. Ma questo genere di superbia è sempre un male. E poi la parte forse più dura al capitolo 5. E ora, dice Giacomo, a voi, o ricchi, come dire, ne ho date a tutti, ma adesso continuo, a voi, o ricchi. Chiariamo subito, non ce l'ha con i ricchi in quanto tale, perché essere ricchi non è un peccato. Il peccato è usare male la ricchezza, amministrare male questa ricchezza, quello che diventa amore per il denaro. Quindi qui non ce l'ha con i ricchi, né qui e né da altre parti. Anzi, forse avere un po' più soldi qualche volta non fa neanche male. Quindi il concetto è come usiamo la ricchezza. E qui Giacomo ci vuol dire, guarda che sei responsabile dei soldi che hai. Non è che è un affare tuo. Non è solo un mio affare, è un affare di Dio. Questo dovremmo capire. Allora, a voi, o ricchi, piangete e lamentatevi per le sciagure che stanno per venire su di voi. Le vostre ricchezze vanno in malora e i vostri abiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono pieni di ruggine e quella ruggine sarà una prova contro di voi. Essa vi divorerà come un fuoco. In questi giorni, che sono gli ultimi prima del giudizio, voi avete accumulato ricchezze. Voi non avete pagato gli operai che mietono nei vostri campi. Questa paga rubata ora grida al cielo e le proteste dei vostri contadini sono arrivate fino agli orecchi di Dio, il Signore Onnipotente. Voi avete vissuto qua giù sulla terra in mezzo al lusso e ai piaceri sfrenati. Vi siete ingrassati come bestie per il giorno del macello. Avete condannato e ucciso persone innocenti che non hanno la forza di difendersi. A questo punto chiudiamo la lettera di Giacomo e non ne parliamo mai più. No, credo che sia bene invece parlarne. Gli affari costituiscono uno dei temi principali della lettera di Giacomo. Perché gli affari sono una questione fondamentale per ogni ebreo, ma forse non soltanto per loro. Questi ebrei erano stati braccati, inseguiti da un posto all'altro e avevano avuto bisogno di fare attività commerciali e professioni che fossero facilmente trasferibili. Ecco perché molti degli ebrei sono dei sarti, perché bastava portare ago e filo, non dovevi trasferire macchine, utensili, eccetera, eccetera. Motivo per cui divennero sarti. Divennero gioiellieri. Sì. Perché? Perché pochi gioielli, tanta roba, stavano in una valigia. Molti divennero prestatori di denaro, magari a interessi anche alti. Quindi divennero banchieri. Questo ci aiuta anche a capire la motivazione di tutto questo. Ma, tutto questo va bene, ma c'è un ma. E il ma è che gli affari hanno, l'eccessiva attenzione agli affari ha le sue insidie. E forse qui dovremmo riflettere. Gesù stesso lo dice chiaramente. Voi, diceva, non potete seguirmi e seguire Mammona. Chi era Mammona? Era il dio denaro, quindi stiamo parlando di nuovo di soldi. Quindi voi non potete essere contemporaneamente devoti a Gesù, a me, a Dio, e a fare soldi. E certo che quando Gesù diceva questo, i farisei ridevano e lo prendevano in giro, perché i farisei erano sia ricchi che religiosi, guarda caso. E allora ribattevano, sto parafrasando, lui non sa fare i soldi e quindi se la prende con noi che invece siamo ricchi. Ripeto, il denaro non è peccaminoso, è neutro, non è né buono né cattivo, né bello né brutto. Ripeto, ma può fare anche molto bene. Questo lo vogliamo sottolineare. Però Paolo, seguendo Gesù, ci scrive una cosa interessante. Dice che l'amore del denaro, non il denaro, ma l'amore per il denaro è la radice di ogni tipo di male. Allora, o siamo coscienti di questa parola che Paolo ci trasmette, che Gesù ha detto prima ancora di Paolo, e che Giacomo riprende in qualche modo. L'amore per il denaro è la radice di ogni tipo di male. E Giacomo ci dice che la ricchezza, l'amore per il denaro, aveva corrotto alcuni dei suoi lettori. Questi a voi o ricchi adesso. Ho bisogno di dirvi qualche cosa, perché nella loro pur ricchezza stavano sfruttando i loro dipendenti, trattenendosi le loro paghe per favorire le loro attività. E Giacomo dice: questo è un peccato che è salito fino alle orecchie di Dio. Si lasciavano andare al lusso, spendendo il denaro in cose inutili. Forse qui c'è un insegnamento. Come spendiamo il nostro denaro? Qui siamo confrontati. È la parola di Dio che ce lo dice. Ecco perché Giacomo è pratico e fa male parlare di cose pratiche. E certo, perché andiamo a toccare cose che non dovremmo toccare. Poi questi qua, questi ricchi a cui Giacomo scrive, adulavano le persone ricche che entravano nella chiesa. Venite, venite, ai primi posti, facevano la riverenza, primi posti. Mentre quelli che invece non avevano un soldo da cacciarsi in un occhio, diremmo noi oggi, in fondo se c'era posto. Queste sono cose che dice Giacomo e che succedevano. Addirittura alcuni disprezzavano i poveri. E in tutto il mondo le cose vanno sempre allo stesso modo. Il pericolo quando si fanno i soldi, tanti soldi, è quello di considerarsi pieni di successo, gli artefici della propria vittoria, no? E si considerano gli altri che non sono al nostro livello come dei falliti, perché non hanno fatto quello che abbiamo fatto noi. Ho quasi finito, perché stamattina voglio essere breve, perché oggi abbiamo l'assemblea. E poi per avere un po' più di tempo per digerire, per poter poi digerire quello che mangiamo. In realtà l'essere ricchi dava al tempo di Giacomo, ma ancora oggi, false sicurezze. E questo è il punto su cui Giacomo ci vuole parlare, ci vuole portare. Le false sicurezze che può dare l'amore per il denaro. Ci rivolgiamo solo più al denaro come fonte di sicurezza e lasciamo perdere Dio che è la vera fonte di ogni sicurezza. Queste false sicurezze danneggiano il nostro rapporto con Dio, danneggiano il nostro processo, il nostro cammino di santificazione. Che cos'è la santità, la santificazione? È una vita vissuta in totale sottomissione, in totale dipendenza, in totale riferimento a Dio. Se diventa qualcos'altro, questo riferimento, siamo nei pasticci. Ah, qui Giacomo sta parlando del denaro, ma poi potremmo metterci un sacco di altre cose, Lo sport, la Coppa dei Campioni, la Juventus, l'Inter, l'automobilismo, eccetera, eccetera. Tutte cose belle, interessanti, ma che se prendono il primo posto ci fanno andare fuori strada. Qui, in questo momento, Giacomo sta parlando dell'amore per il denaro. E Giacomo dice che i credenti dovrebbero sempre aggiungere ai loro progetti Dio volendo, Dio volendo. E se vedete il contesto, a chi lo dice Giacomo Dio volendo? A quelle persone che dicevano per far più soldi andremo in quella città, rileggetevi il testo, ci fermeremo un anno, guadagneremo un sacco di soldi? Giacomo dice, se Dio vuole andrai in quella città. Se Dio vuole ti fermerai un anno, se Dio vuole guadagnerai tanti soldi, se Dio vuole. E questa è una parola importante. E grazie a Dio io l'ho imparata da mio padre questa parola, il quale non aveva soldi, pochi, ma ha sempre vissuto dignitosamente, il quale diceva sempre, a fine di ogni suo discorso e ogni suo piccolo progetto, Dio volendo. Ho imparato poche cose da mio padre, perché sono una testa matta, ma questa l'ho imparata. Se Dio vuole. Questo è il messaggio forse centrale di questa mattina. Se Dio vuole, farò, 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 farò e farò. Se Dio vuole. E poi Giacomo nella sua lettera elenca peccati che derivano da questo non dire se Dio vuole e metterci in prima linea come artefici. Ad esempio, Giacomo parla dell'invidia, ma ha ragione. Più si ha e più si vorrebbe avere. E più si invidiano quelli che hanno quello che io non ho. Poi ci sono le ambizioni egoiste, c'è l'orgoglio, c'è il vanto, la presunzione, l'impazienza, la rabbia se le cose non vanno come io voglio che vadano o come desidero che vadano. La voglia di avere, quella che la Bibbia chiama con una parola cupidigia, che non si usa più perché è troppo complicata, ma che vuol dire bramare, bramare le cose. Ma poi non ci si ferma qui. Giacomo parla di discussioni, contrasti, liti, controversie. Girando per l'Italia sento tante di quelle testimonianze di famiglie che si sono rovinate, che si sono presi a cazzotti, hanno bisticciato, per questione di eredità. E che cos'è questo se non è amore per il denaro? Liti, controversie, contrasti. Poi queste ultime sembra che siano i passatempi preferiti da certe persone. Avessi la possibilità di andare in Parlamento e fare una predica sull'epistola di Giacomo. PD, 5 Stelle, e Forza Italia, Forza IUE, tutte le forze che volete. E fare una predica su quello che dice Giacomo, sull'amore per il denaro. Forse abbiamo bisogno di riflettere. Qualcuno mi dirà, ma tutto questo a me non mi interessa perché io non sono ricco. Ah, quindi, sei sicuro? Tu, che non ti definisci ricco, tu, sei sicuro di essere esente da tutto questo? Guardate che l'amore per il denaro non riguarda solo i ricchi, riguarda anche quelli che il denaro non ce l'hanno e che lo vorrebbero avere, in un modo sbagliato. Quindi siamo tutti compresi, potremmo essere tutti compresi. Forse Dio ci vuole dire qualcosa questa mattina, come dovremmo usare il nostro stipendio, la nostra pensione piccola, perché le pensioni sono piccole. Qui forse non ci sono pensioni d'oro, ma ci sono le pensioni, ci sono gli stipendi. Come usiamo, come amministriamo tutto questo? Ci siamo di nuovo. Cose pratiche di cui non si deve parlare, non si deve parlare. Però la Bibbia ne parla, la Bibbia ne parla. Allora, ho promesso di essere breve e voglio essere breve. Tre domande finali per stimolare la nostra riflessione. Prima domanda. Siamo consapevoli che un eccessivo attaccamento al denaro può generare in noi false sicurezze? Perché se non siamo consapevoli, allora il discorso cambia. La domanda è, siamo consapevoli di questo? Seconda domanda, riusciamo a percepire che queste false sicurezze danneggiano, rovinano, inquinano la nostra relazione con Dio, il nostro cammino di santificazione? E la terza e ultima, come ci coinvolge nel quotidiano, non la domenica, nel quotidiano, l'espressione che Giacomo usa, Dio volendo, se Dio vuole. Sono semplici parole o è una realtà di vita? Che il Signore ci aiuti, è vero? Che il Signore ci aiuti. Non siamo qui per essere schiacciati da alcune cose, ma siamo qui per riflettere, per vedere se stiamo camminando bene. Forse ci sono delle modifiche da fare, forse questo è l'insegnamento della parola. Insegnamento pratico, estremamente pratico. Che Dio ci aiuti. Preghiamo. Signore, grazie perché tu vai in profondità al nostro cuore. Davanti a te ogni nostro pensiero, ogni nostra emozione, ogni nostra azione è chiara e tu vedi tutto di noi. Tu giudichi, vedi le nostre intenzioni. Prima ancora che noi facciamo una cosa, l'abbiamo appena pensata e tu già lo sapevi e ce l'avevi sotto mano. Signore, un Dio così grande, come abbiamo ricordato ancora anche questa mattina, se noi vogliamo sottometterci, perché desideriamo rinnovare costantemente la nostra relazione con te. Signore, grazie perché tu sei interessato alla nostra vita, sei interessato ai nostri soldi, che ne abbiamo di più o che ne abbiamo di meno. Sei interessato ad ogni aspetto della nostra vita. Di questo ti ringraziamo e grazie perché ci vuoi educare, perché ci vuoi portare sempre più vicini a te, in modo che possiamo con la nostra vita pratica darti lode, onore e gloria. Nel nome di Gesù. Amen.